nostra fortuna, che è di tutti e due, di tutti quanti, sono stati usati questi metodi. Cosa ne pensate? E si passa la palla. E l'altro può dire, ma sì, in effetti questi metodi non li condivido, proprio non li sopporto, meno male che non ci sono più. Oppure può dire, vabbè, per fortuna che questo artista è stato costretto, così abbiamo effettivamente un'opera molto bella qui con noi della quale parlare. Però è un modo per far interagire la persona, darle modo di esprimersi. La fotografia che vi ho messo, l'ho messa perché l'ho fatta io, è un pezzo di una foto che ho fatto io a Siena, ed è il San Giovanni Battista, sì, di Donatello. Una cosa che ho sentito relativamente, questo per il terzo esempio che stupiscono, che ho sentito da una guida, è stato che questa scultura non è stata fatta per il Duomo di Siena, era stata fatta per San Pietro. Ma quando è stata presentata non è piaciuta, perché è troppo verosimile, troppo realistica come scultura. Di conseguenza l'hanno rifiutata. Non sapendo cosa fare, Donatello l'ha offerta al Duomo di Siena, che ha detto ma sì, grazie. E quindi c'è quest'opera nel Duomo di Siena, tra l'altro è bellissima, per un caso, una pura curiosità. Su nessun libro c'è scritto questo, io l'ho sentito da una guida. Ottimo esempio di attività che si può fare nei confronti del pubblico. Andare a cercare la notizia che stupisce, che fa alzare le sopracciglia, e quindi questa sì che vi avvicina il turista. Sono piccoli elementi, ma soprattutto se dati all'inizio o a intervalli nel corso della spiegazione, vi tengono alta l'attenzione del vostro pubblico. Sviluppo. L'insieme di l'incipit l'abbiamo fatto, arriviamo allo sviluppo, siamo quasi in chiusura. Allora, i contenuti come devono essere? Semplici. Cercate, vi prego, di semplificare qualunque spiegazione, soprattutto se sono spiegazioni molto articolate. Semplificatele. Quanto? Beh, dipende da chi avete davanti, dipende anche da chi siete voi. Se non è che avete questa grandissima memoria, pazienza, le nozioni principali vanno bene. L'importante è dare il quadro globale dell'opera, dell'inquadramento storico, se questo è uno degli argomenti che ci tenete a trasferire. Semplice, semplicità. Ovviamente i contenuti devono essere scelti sui bisogni del cliente. Voi avrete il cliente, ho scritto cliente, del pubblico, infatti ho il cliente in testa sempre, del pubblico. Avrete persone molto diverse. Ci sono persone che vengono un po' per divertirsi, dicevamo, sa, il turista che è passato, ha visto la porta, ha superato la porta. Se voi gli dite date, nomi difficili, si annoia, non ricorderà nulla. Qualche aneddoto invece che lo incuriosirà, gli farà amare l'opera, magari tornerà per saperne di più, perché è divertente, piacevole ascoltare quello. Quindi in quel caso si punta un po' al divertimento, in altri casi si appunta a un approfondimento di conoscenze. Se avete non so, la classe quinta del liceo artistico, ecco, allora probabilmente vuole avere qualche informazione più puntuale, più precisa, perché poi dopo devono fare la relazione, anche non tantissime, ma qualcuna di contenuto ci deve, pesante ci deve essere. Quindi i contenuti devono essere chiaramente scelti sui clienti, organizzati a gruppi. Vi ricordate che vi avevo detto prima le strategie destrutturanti dello stress? Spezzare il commento in parti, analisi visiva, ma per voi, analisi storica, vi ricorderete meglio. Se vi dimenticate qualche pezzo, qualche sezione, pazienza, ci sono le altre, perché invece se fate tutto un discorso unico è un problema, perché se c'è un filo conduttore a metà ci si perde, a riprendere il filo è complicato. Invece se sono tutti pezzi separati, sono intercambiabili, è più divertente. Se il turista ha poco tempo, si taglia senza problemi, è molto più comodo. E quindi organizzate a gruppi i contenuti. Intervallateli questi contenuti con degli aneddoti, l'abbiamo già detto prima, però l'ho ripetuto. Nell'incipit servono per attirare l'attenzione. Durante lo sviluppo servono proprio per mantenerla l'attenzione. Gli aneddoti possono essere divertenti, possono essere cose che vi riguardano, anch'io te non so, mille volte mi succede, che poi quando uno è esitato non si spengono questi telefoni. Io non lo so, non si so, il codolo di vita propria, i telefonini delle volte. Uno... Sì, sì. Sì, 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 sì. Il mio addirittura è arrivato a scrivere da solo. L'ho appoggiato sul tavolo, mio marito non ci credeva, guarda, guarda cosa sta facendo il telefono. Scriveva da solo. Si apriva WhatsApp.
Sempre come marito, a intervallare.
Sì, infatti. È utilissimo. Era tutto fatto ad arte, ci eravamo messi d'accordo con la signora prima. Occhio a loro che poi dopo. Stavamo benissimo. Io stavo benissimo, adesso devo averlo per forza. Giusto. I mariti generalmente stavano bene perché evitavano lo stress di chiamare e non aver risposta. Mio marito mi dice sempre quello, perché non lo sento e quindi o non risponde o non arriva la chiamata. Vabbè. Ma l'aneddoto diventa troppo lunga, quindi chiudiamo qua. Dicevo, gli aneddoti effettivamente intervallano. Ecco, un'altra tecnica, che l'aneddoto è quello che abbiamo appena fatto, è divertente o incuriosisce a seconda dei casi e quindi può essere interessante. Un'altra tecnica che funziona per mantenere alta l'attenzione è fare dei riferimenti a fatti noti a tutti. E qua mi sono messo, come tutti sappiamo, Giuseppe e Maria, ho pensato, mi trovo davanti a una natività. Lo so perché Giuseppe e Maria stavano lì e non stavano comodamente nella loro casa, perché la storia ce lo dice ed è una cosa che sappiamo tutti. Allora, mentre commento l'opera della natività, è utile dire, come tutti sappiamo, loro si trovavano lì per questo motivo. A cosa serve? Ad avvicinare il pubblico e a fargli sentire che ci sono delle cose che sappiamo insieme. Non siete solo voi che sapete delle cose su quell'opera, ne sanno anche loro. Qualcosa, eventi, personaggi conosciuti, conoscenze di base comuni avvicinano moltissimo e danno la sensazione al turista di non essere completamente al di fuori della conoscenza, che la conoscenza non è solo vostra, è anche un po' loro, e quindi accettano molto più facilmente quello che poi voi gli dite. È una tecnica, è proprio solo una tecnica. Infine, ecco, da ricordare le gratificazioni. Vi fanno una domanda, fanno un intervento, gratificateli ringraziandoli, grazie della domanda, oppure con un giudizio, ottima domanda, ottimo riferimento, molto bene, grazie. Fosse anche una critica, ma che barba, ha ragione, lo spiazzate, se c'è una critica e gli dite che hanno ragione, resteranno stupiti, vi guarderanno e dire, ma mi prende in giro. Ragione, guardi, anche a me non piaceva la prima volta che l'ho visto, ma sa, poi ho scoperto e allora a quel punto lo agganciamo, ho scoperto delle cose interessanti e questo vi segue perché penserà, caspita, neanche a lui piaceva. Queste cose non servono, no? E in effetti può pensare, è possibile, tanti sono d'accordo su questo, anch'io lo pensavo, ma poi invece è capitato questa altra situazione per cui la gratificazione che si può dare attraverso un ringraziamento o un giudizio positivo. Anche questa funziona per dare all'interlocutore un ruolo, perché se parlate sempre voi, lui si sente giustamente un po' sminuito, allora lo facciamo partecipare, gli chiediamo un giudizio, ogni tanto gli facciamo dire qualcosa, facciamo riferimento a dei fatti che sicuramente conosce, lo ringraziamo quando fa degli interventi, delle richieste, qualsiasi cosa che possa essere utile a noi, e ogni tanto un aneddoto, una cosa di vita pratica funziona. Chiudiamo, quasi, per la penultima, sull'interazione. Come vi dicevo prima, il pubblico viene da voi per interagire, per poter interagire. Chi voleva vedere un film, chi vuole vedere un film va al cinema, oppure cerca su internet, come vi ho detto prima. Il pubblico cerca due cose, quello che da solo non può trovare, quindi gli aneddoti, le curiosità, le notizie che solo chi ha perso del tempo per studiare un'opera può conoscere, o chi è della zona, e poi l'interazione, la possibilità di avvicinarsi, di interagire, di comunicare. Sono due elementi che indipendentemente dal livello di conoscenze che voi potete aver acquisito nelle lezioni di storia dell'arte, avete tutti. E quindi due elementi che sono quelli fondamentali per chi arriva. Io non penso che ci siano persone, perché anche io quando vado in giro per opere d'arte, diciamo in città d'arte, voglio avere una visione globale e mi interessa parlare con le persone che sanno aneddoti e caratteristiche particolari che sui libri non ci sono. I libri me li compro, li leggo, le informazioni ci sono dappertutto, ci sono su internet. Voi dovete dare il resto, il lato umano che fa la differenza. La conclusione è: che cosa vi dovete chiedere? Cosa si porta a casa questo cliente, questo turista, il pubblico? Potrebbe anche funzionare molto bene come conclusione proprio usare questa espressione: che cosa si porta a casa? Cosa si deve portare a casa allora? Volendo potete chiederglielo, funziona un sacco con le scolaresche. Ragazzi, cosa vi portate a casa? Se sono bambini delle elementari faranno a gara per rispondervi. Se sono ragazzi più grandi forse non così tanto, ma qualcuno sì, quelli più vicini ci penseranno un attimo e vi diranno: ma io mi porto a casa quella curiosità che mi ha detto su quell'opera. In effetti adesso la guardo con occhi diversi perché mi ha spiegato questa cosa qua. Ecco, successone grandissimo se vi rispondono così. Che cosa si deve portare a casa il nostro ascoltatore? Un vantaggio o delle informazioni precise o un divertimento che ha avuto grazie all'interazione con voi o qualche curiosità, qualcosa deve avere. Il taglio della spiegazione lo decidete voi in relazione a chi avete davanti, però lo decidete voi, siete voi che decidete che taglio dare, quello che vi è più consono, più vicino alle vostre corde e quello che può avere un senso anche per chi avete di fronte. Non crediate comunque che anche chi ha un'alta cultura, mi viene in mente il docente di storia dell'arte, sia disinteressato agli aneddoti o agli aspetti divertenti, perché non è così. Sono molto interessati anche a questi aspetti che magari lì per lì uno può dire: ma magari non lo dico perché non è tanto serio, un po' strana come notizia. Provateci e vedrete come saranno contenti. E poi la conclusione deve avere anche il ringraziamento. Per cosa si ringrazia? Dipende. Si può ringraziare per l'attenzione, e questa è la base normale. Si può ringraziare per l'interazione, se c'è stata, se vi hanno fatto domande, interventi, a volte esagerano anche con gli interventi, quindi bloccateli un pochino se esagerano un po' troppo. Per la simpatia, se hanno detto aneddoti simpatici, hanno commentato in maniera divertita quello che avete detto. Oppure la pazienza. Se vi trovate di fronte a un gruppo di adolescenti può anche andare bene, ringrazio, siete bravi ragazzi, siete stati veramente molto pazienti. Vi faccio i complimenti, saranno contenti lo stesso, garantito, perché avranno visto che voi avete riconosciuto che loro sono stati bravi ad ascoltare e quindi avrete avuto successo anche in quel caso lì. Il ringraziamento funziona con chiunque, bisogna solo cercare di ricordarsi noi di farlo. Detto questo, grazie per l'attenzione.
Io direi solo una cosa: mi sembra che questa volta Daniela si sia superata, quelli che l'hanno ascoltata tutte le volte davvero è stata simpaticissima, siamo noi che ringraziamo davvero lei, perché mi sembra che sia stata davvero e poi ha fatto questa carrellata, questa ampia carrellata.
Speriamo che sia utile.
Ci ha rinquadrato un pochettino, ci sono anche delle facce nuove, dei nuovi volontari che non hanno potuto sentire le altre volte, eccetera. E quindi direi che Daniela è stata molto brava in tutti i sensi, è sempre brava, questa volta ancora di più. Veniamo adesso al nostro momento pratico. Giustamente, ma questa è colpa mia, la colpa è solo mia, io a Daniela non ho mai esplicitato nella realtà qual è il nostro compito e effettivamente lei è sempre andata a tentoni, però devo anche tirare le orecchie a Daniela che non me l'ha mai chiesto, voglio dire,
sì.
Ecco, è reciproco il fatto. Allora, e in più questa di questa volta, avete visto, è stata già la sua una lezione pratica, ce l'ha già fatta lei la lezione pratica, infatti io adesso qui ho delle domande da porre a Daniela e che ci spieghi bene come ci dobbiamo comportare se abbiamo di questi momenti durante la nostra pratica, però se anche voi avete qualche cosa, io adesso vi leggo questi, poi interagiamo. Allora, normalmente la nostra pratica di presidio è fatta in piccole strutture, normalmente strutture molto antiche, strutture comunque medievali. Quest'anno avremo l'apporto di una struttura molto più grande, perché è quella